Sí, señor Valiant. Si è fatto delle idee sbagliate su di me, signor Valiant. Io sono solo una pedina come Roger. Lei mi può aiutare a trovarlo? Mi dica qual è il suo prezzo e io glielo pagherò.
Già, certo che pagherebbe. Dovete avere in mano il coniglio per far funzionare l'inghippo.
No, 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 io amo mio marito. Lei non mi ha capito affatto. Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho.
Sì, beh, lei non immagina quanto sia difficile essere un uomo che guarda una donna con l'aspetto che ha lei.
Io non sono cattiva, è che mi disegnano così.
What a clown, 'cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease.
Benvenuti al 26esimo episodio di Serial K. 27esimo. Serial K, le serie TV alla radio. E bentornati al 27esimo episodio.
26esimo, 27esimo, 28esimo.
E sia che ce l'ho scritto davanti tutte le
volte. È il pulcinello della giornata per i nostri ascoltatori.
È vero, in effetti non riesco mai assolutamente ad azzeccarci. Però insomma, a parte questo, bentornati, bentornati. Questa è Radio Città del Capo e questa appunto è Serial K, le serie TV in radio. Tutto bene, state bene. Voi avete sentito Jessica Rabbit in assoluto, la femme fatale più fatale in assoluto di tutti i tempi. E iniziamo appunto questa puntata che si chiama Ma la Femmina, dedicata appunto alle donne pericolose.
Stavo pensando che se lo facessero oggi avrebbe sicuramente la voce di Scarlett Johansson, cartone.
Chi era l'originale?
Kathleen Turner.
Ah, Kathleen Turner, esatto. Allora, venerdì sono usciti gli upfront di molti canali, ci sono state davvero tante cancellazioni, alcune anche piuttosto contestate, e qualche conferma. Ve ne parleremo come sempre a giugno nella nostra tradizionale puntata.
No, il top è stato Brooklyn Nine-Nine, cancellato e poi rinnovato, sì, nel giorno della stessa giornata.
Hanno cancellato The Expanse.
Hanno cancellato The Expanse.
Sì.
Sì, ma torneranno i nostri eroi direttamente dalle ceneri della cintura, The Belt. Allora, intanto questa settimana abbiamo detto chiudono una marea di titoli, praticamente tutte le serie dei grossi canali, da Arrow, Station 19, da Grey's Anatomy, Agents of S.H.I.E.L.D., Lucifer, Modern Family, tantissime altre ancora, per chi fosse interessato.
Modern Family va ancora in onda.
Modern, sì, Family va ancora in onda e pigliano ancora un sacco di soldi, da quello che so io.
È come Big Bang Theory, è un grande mistero.
Comunque, che cosa inizia allora da qui a lunedì prossimo? In linea di massima possiamo segnalarvi solo veramente pochissime cose. Il 17 maggio, a sorpresa, torna Humans.
Io sono molto contento.
Anche io.
La splendida serie di Channel 4 sulla società del futuro, caratterizzata dalla convivenza tra umani e robot. Mentre la sera dopo, il 18 maggio, su Netflix torna 13 Reasons Why, con una seconda stagione in cui non ci immaginiamo davvero che cosa potranno dire, vista la fine della prima. Probabilmente nulla. Sappiamo solo che al posto delle casse ci saranno le Polaroid.
Sì, poi terza stagione gli Exogini, quarta i Tamagotchi ed è fatta, dai.
Gli Exogini non lo sentivo, non lo sentivo veramente,
no, noi
da tanto tempo.
Io proponevo terza stagione i floppy disk.
Ah, è bello i floppy, bello. Però e quelli là, quelli grandi, quelli da com'era? 2-4?
Quelli un po' più piccoli.
Quelli siamo già avanzati. Allora, basta, ci sono soltanto questi due titoli da segnalare. Avete quindi un po' di tempo per recuperare qualche puntata lasciata indietro in questi ultimi due mesi molto fitti. Partiamo allora con questa puntata di questa sera, dedicata alla seduzione, a quella sottile adulazione che poi però ogni tanto sfocia in pericolo. Il lato oscuro femminile sarà protagonista di questo episodio, che vedrà quindi la presenza di donne toste, determinate e potenti, potenti e affilate. Questa sera le femme fatale saranno al centro di Ma la Femmina, 27esimo episodio di Serial K. E adesso ci ascoltiamo The Four Tops con I Can't Help Myself e poi torniamo qui in diretta.
Yeah.
E uno su mille ce la fa. Torniamo in diretta da Radio Città del Capo. Queste serie che le serie TV in radio. E iniziamo allora con le rubriche di questa sera. Mala femmina, serie puntata dedicata alle donne fatali. E iniziamo appunto con il nostro pilota di Hiroshima, ovvero le serie che sono iniziate da poco, che hanno dato, diciamo, alla luce pochi episodi, oppure che sono partite completamente da capo. Vi parlo io di un titolo di quelli fondamentali della stagione, di quelli che si sono fatti attendere per tanto tempo, di quelli che soprattutto l'anno scorso hanno avuto un successo clamoroso, e questo titolo è The Handmaid's Tale, che è arrivato appunto alla sua seconda stagione. E quindi sono tornate attesissime, come abbiamo detto, le ancelle di Gilead, dopo un esordio stupefacente e un successo globale davvero impressionante, con cui Hulu oggettivamente stavolta l'ha sfangata. Una prima stagione che devo dire aveva molto colpito anche il sottoscritto, soprattutto per quanto relativo all'aspetto visivo, scusate, mi sono impappinato di saliva, e che aveva per così dire esaurito il filone narrativo direttamente ispirato al libro di Margaret Atwood, da cui è tratta appunto la serie di Hulu, e lascia il posto ad una seconda interamente da scrivere ed inventare, in cui la Atwood è comunque nella sala di scrittura. È ormai iniziata da 4 episodi e ammetto di aver un po' barato, di non essermi limitato alla visione del pilota come imporrebbe la rubrica, ma di essermi messo in pari per arrivare ad un giudizio all'altezza di un progetto che, con tutti i suoi difetti, è comunque complesso e meritevole di un approfondimento.
Quindi sei arrivato al 4?
Sono arrivato al 4. Dopo 4 episodi devo dire che il giudizio è abbastanza negativo. The Handmaid's Tale, da inquietante affresco distopico saturo di emotività ed estetica visionaria, in questi primi episodi si trasforma in qualcosa di completamente differente, complice senza dubbio la evidente necessità degli autori di ampliare l'universo degli eventi in direzioni diverse dalle strade e dai saloni della prima stagione. Offred, la sua storia e il suo martirio diventano il fulcro unico del racconto, e quello che rimane a fare da sfondo, la cui forza di insieme e identità in precedenza rendeva il tutto sostenibile e accattivante, per quanto tremendo, viene calato in una dimensione puramente spettacolare, dando vita ad un'esperienza che in più occasioni diventa una sorta di pornografia del dolore.
Perfettamente d'accordo.
Il primo episodio è di una pesantezza indescrivibile. Crudezza e violenza di per sé non sono mai stati un problema per questa redazione, anzi, tranne quando diventano gratuiti tentativi di accattivare l'attenzione su un prodotto che sembra alle prese con il mondo, che sembra stia faticando a ritrovare la sua via. Le pagine stampate malissimo, ve lo dico subito. I due episodi successivi, che mostrano June alle prese con il mondo esterno, sono deboli e a tratti fastidiosi, privati appunto di quella potente cornice di contesto che rendeva le vicende dell'ancella appassionanti anche nel loro lento svolgersi.
Vabbè, vogliamo parlare di flashback?
No, ma infatti è l'insieme è abbastanza pesante e a tratti anche piuttosto inutile. A questa sensazione, tra l'altro, a mio parere personalissimo, contribuisce anche una Elizabeth Moss fuori forma, molto fuori forma e veramente mal diretta.
Molto mal diretta.
Il quarto episodio segna comunque un ritorno al passato, ma è ancora un ritorno confuso, in cui è troppo evidente la preparazione di una serie di colpi di scena futuri, e quindi hanno un po' rotto anche le palle queste cose propedeutiche a qualcosa che deve ancora accadere. Se no, niente a dire, chiudetela.
Ma poi anche con tutti questi personaggi che sono assolutamente schiavi del plot e cambiano idea, cambiano posizione a seconda di dove deve andare la storia.
No,
basta.
Chiudetela, si fa presto a dire chiudetela. E il pazzo Cash?
Il pazzo Cash gli arriva da un'altra parte, che te devo dire. Allora, giudizio finale quindi di questi primi episodi di Handmaid's Tale. Nel complesso questo ritorno, come ho detto, mi ha convinto poco, rimane un prodotto forte e di grande complessità, ma per ora sono più le sconfitte che le vittorie, quindi da vedere con riserva. Kevin Bacon. E inizia anche il Kevin Bacon della serata. Questa sera stiamo andando di gran carriera, come si dice, come piace tanto dire a determinate persone. Però prima di lasciare la parola ad Eugenia, volevo darvi i nostri contatti, che sono molto semplici. La pagina Facebook di Serial K è Serial K on Radio. Potete seguire la diretta della puntata, tutte le canzoni che mettiamo e soprattutto tutti i giudizi e i commenti sulle serie di cui stiamo appunto parlando. Allora lascio la parola ad Eugenia Fattori, la nostra splendida redattrice, che ci parla di Unreal.
Esatto, sono ormai 3 anni che praticamente nel silenzio generale, soprattutto nel silenzio generale della critica italiana, perché quella americana un po' ne parla, va in onda questa strana cosa. E va in onda sul canale che meno ti aspetteresti, ovvero Lifetime, che è quel canale, sapete, delle serie, dei film TV, scusate, e delle serie degli anni 90, quelli sulle adolescenti problematiche, dove c'è sempre una che rimane incinta, oppure ci sono le donne assassine, le amanti che uccidono i mariti, eccetera.
Quelle di Farrah Abraham.
Sì, quella roba tipo la mano sulla culla, quelle robe lì, no? E che all'interno della programmazione attuale ha delle perle trash come Project Runway, Dance Moms e perfino, ve lo giuro, un reality sulle donne che soffrono di microsomia o nanismo, se volete la versione un po' razzista, che fanno Sex and the City in tre differenti città degli Stati Uniti.
Beh, è una roba, okay. È ad abbonamento oppure è gratuito?
È cable.
Ah, quindi c'è gente che paga.
Cable ma basic, credo, Lifetime. Okay. Però vabbè, paghi l'abbonamento e ce l'hai gratis. Credo basic cable.
Pensavo proprio di abbonarmi.
Sì, non è male.
Ma è come entertainment, una volta che hai il cable ce l'hai.
Le donne che soffrono di microsomia che fanno Sex and the City in tre città diverse, al massimo ve ne parliamo l'anno
prossimo.
Io non
ho detto neanche il titolo perché non voglio che la vediate.
Ah, va bene. Andiamo.
Comunque, Unreal è uno show sul mondo di merda dei reality show fatto da una rete che vive principalmente di reality show. Sembra uno scioglilingua, però questa cosa dice veramente tantissimo della serie. Innanzitutto che Lifetime con questa cosa qua ha cercato di puntare, ai tempi della Peak TV, perché stiamo parlando di 3 anni fa, su un proprio show e ha deciso di farlo raccontando quello che conosce meglio, che è una cosa, secondo me, per niente una cattiva idea. Perché la prima stagione di Unreal è ambientata dietro le quinte di un finto reality che si chiama Everlasting, che è chiaramente modellato su The Bachelor. Comunque c'è un candidato che deve scegliere tra 20 pretendenti che sono persone sconosciute, vivono in questa villa e deve sposarne alla fine una. È stata comunque, da un punto di vista di correttezza tecnica e di verosimiglianza, veramente ottima. Cioè, è una serie che ha fatto un ritratto senza veli di un mondo in cui funzione e realtà si mischiano costantemente, non soltanto per i protagonisti, ma anche per chi produce la serie. Cioè, voi immaginatevi un sacco di persone che vivono per mesi nello stesso ambiente rarefatto, fuori dal mondo perché completamente isolati dai media e da qualsiasi altra cosa, e concentrato solo sulla messa in scena del finto amore, a beneficio di telecamere che sono accese 24 ore su 24, anche in camera da letto. La protagonista di questa serie è proprio una producer, Rachel, che è fantastica nel suo lavoro perché è capace di convincere chiunque a fare qualsiasi cosa. Ma è anche, ovviamente, chiaramente molto disturbata, manipolatoria, infelice, incapace di vivere nella realtà di ogni giorno e quindi perfettamente a proprio agio in un ambiente in cui il vero affetto, l'amicizia e la confidenza non esistono, perché non c'è spazio per la sincerità, perché quello che conta è portare a casa un risultato, anche se sulle spalle delle persone che stanno partecipando al reality. Ed è un cortocircuito anche visivo che a fare questo ruolo da Dark Lady sia Shiri Appleby, che è il nostro Kevin Bacon, la morettina dolce di Roswell, che però è veramente bravissima, e io l'ho rivalutata tantissimo, nel ritrarre il buco nero di energia negativa che si nasconde in questa donna apparentemente piccolina, carina, perennemente in scarpe da ginnastica struccate e ostentatamente inoffensiva. A fare il paio con la sua interpretazione c'è l'altra protagonista femminile, Quinn, che è sorretta dalla faccia incredibile, secondo me, e dal talento di Costa Zimmer, il cui nome non vi dirà probabilmente niente.
Se non che significa camera in tedesco, ma...
Camera costante.
Costanza camera. Ma che ha fatto una marea di cose in cinema e in TV e che qui è la super chic e cattivissima produttrice esecutiva e che è il capo di Rachel e la sua partner in crime nell'organizzare le peggio cose ai danni dei contestant del reality, dei colleghi e di chiunque si metta sulla sua strada per impedirle di realizzare ciò che vuole. Quello che ne risulta alla fine è un mix incendiario di drama, soap opera e dark comedy che, come pochi altri, riesce a far funzionare due personaggi femminili che più negativi non si potrebbe, trasformandoli in anti-eroine di proporzioni epiche e riuscendo perfino alla fine a farci stare anche un po' simpatiche, perché tutta la morale della serie è che per quanto loro facciano schifo, quelli intorno a loro fanno ancora più schifo di loro. E ogni volta che Quinn e Rachel cercano di fare del bene, il mondo le punisce e le mette sotto, non permette loro di avere coerenza, di avere degli ideali, di avere dei valori, perché per avere successo come donne in quel mondo lì non sono permesse debolezze e non sono permessi errori. Quindi vi chiederete perché con questa presentazione Unreal non stia in caramelle. Perché purtroppo, dopo una prima stagione che spingeva fortissimo sul pedale del realismo e della spietatezza, la serie ha finito un po', diciamo, per adagiarsi sul lato soap di tutti i vari intrighi e dei colpi di scena, quindi ha finito per mettere da parte quei raffinati giochi psicologici dei producer per convincere i concorrenti a fare le peggio cose, per avvantaggiare il dramma umano e psicologico di Rachel, che diviene il fulcro a volte veramente forzato intorno a cui tutti gli eventi si muovono. E quindi abbiamo avuto due stagioni molto meno belle della prima, però la terza appena conclusa devo dire che è una storyline pseudo femminista che è divertente e la rende piuttosto godibile.
Allora,
Cioè, intendiamoci, comunque è pseudo femminista proprio perché ha ragione su questo. È bellissimo. No, ne approfitto per dirlo perché è bellissimo, perché loro hanno una contestant donna. Quindi loro lavorano per tutta la serie su questo finto messaggio femminista, che poi in realtà gli permette di. Cioè, loro in realtà cercano di manipolare la contestant esattamente nello stesso modo in cui hanno fatto con gli uomini. Intendiamoci, comunque è una roba che è fatta benissimo e che nel 90% dei suoi episodi vi terrà incollati allo schermo, e ha il grande merito di averci presentato due eroine totalmente folli e imperfette senza obbligarle mai a una crescita, a un percorso di redenzione. Però Unreal poteva essere molto, ma molto di più.
Motivo per cui non è caramelle, giusto?
Esatto.
Voto finale da Unreal.
Per me è un 7 all'uscita nel suo complesso, perché le tre stagioni per me sono rispettivamente da 8, 6 e 7. Vedremo con la quarta, che probabilmente sarà l'ultima.
Invece per me è 9, perché quando prendi una che si chiama Constant Zimmer, che vuol dire appunto stanza camera costanza, beh, insomma, sei veramente un gran fenomeno. Allora, se ascoltiamo i Webbies con Take on the World e poi ricominciamo qui da Serial K, le serie TV in radio. Well, hey, my Ryan, it's all the same. When it drips like posture, my head just hangs. And I hate myself, man, but who's to blame? I guess I'm just see-through when the pain's, because of the our way to take on the torniamo in diretta qui da Radio Città del Capo e torniamo con la nostra gang bang dedicata questa sera ad un titolo che ci ha fatto veramente discutere un sacco di tempo qui in redazione. Questa sera direi che ne discuteranno i buoni Bebe Solazzi e Dodi Germano. Io non l'ho vista, quindi mi terrò fuori dalla discussione, se non a parte se dicono delle cose che non hanno il minimo senso.
Io
cosa che succederà,
cosa probabile,
cosa molto probabile, quindi sentirete le loro due voci che si picchiano ferocemente per
la
casa,
da mediatore,
la casa de papel.
Comunque, La casa di carta è una miniserie spagnola ideata da Alex Pigna, trasmessa da Antena 3 e distribuita worldwide da Netflix. O forse dovrei dire era una miniserie, perché oltre ad essere già lunghissima nella sua concezione originaria, cioè già 15 episodi di oltre un'ora e mezzo l'una, che poi Netflix ha trasformato in 22 episodi di un'ora, adesso non mi ricordo, è stata addirittura sorprendentemente rinnovata per una terza stagione a giochi abbondantemente chiusi e probabilmente solo per cavalcare il successo riscosso un po' ovunque. La serie gioca con il classico genere heist movie, divertendosi a citare un po' la qualunque, da Kubrick a Tarantino e via dicendo.
Heist movie, ricordiamo, fin di rapina.
Fin di rapina. E a prelevare a piene mani da mille, appunto, prodotti di genere che l'hanno preceduto.
Un po' come il pizza heist di cui parlavamo.
Ma è arrivato su Netflix, non vedo l'ora di vederlo.
Non lo so, non ho ancora visto.
No, l'ho visto ieri.
Ah, sì? Ah, ok. Stiamo parlando della spraserie di Fratelli Duplass, su questo colpo assurdo fatto da un pizzaiolo, Pizza Express, con una bomba al collo. Però andiamo pure avanti.
La Casa di Carta, ad ogni modo, è piaciuta a grandi e piccini. Ha riscosso ampi consensi dal pubblico bove, ma anche da una larga fetta della critica e degli spettatori più competenti. E si è aggiudicata in patria diversi premi: il premio per la migliore sceneggiatura Iris, al premio al Festival of Television and Radio of Vittoria per la miglior regia, premio pubblico per la miglior serie spagnola, al Fotograms de Plata, insomma un sacco di roba. Ora vi chiedo, secondo voi, perché e a che cosa è dovuto il successo di questa serie?
Grazie per il plurale maiestatis.
E ti dà del voi. E ti dà del voi.
No, ma ci sono anch'io. Ci sono anch'io.
Avrei preferito che mi dessi del loro, ma fa lo stesso.
Eh sì.
No, in realtà credo che sia la serie paracula per eccellenza, veramente, La Casa dei Papel.
Mi sa che sarà un plebiscito stasera.
Sì, voglio dire, ci sono tutti i cliché possibili e immaginabili sui personaggi, cioè c'è quello un po' popolano ma buono decore, ci sono i due serbi incazzati,
e c'è Ricky
la
Memphis,
donna, la donna traumatizzata,
cioè, esatto. Ricky Memphis l'abbiamo già messo, cioè, poi
Amendola
il professore inquieto, geniale, eccetera, la storia d'amore, davvero,
Sergio Rubini l'abbiamo già messo a posto.
Qualunque cosa vi possiate immaginare di papabile per un plot di questo tipo lo ritroverete. La realizzazione è obiettivamente molto ben ritmata, però per me la cosa finisce lì. Cioè, ci sono davvero una serie di buchi di trama che chiaramente al popolo bove a cui faceva riferimento Bebe molte volte o sfuggono o semplicemente rimangono indifferenti.
Cioè, con tutte le ore che hanno fatto sono riusciti a mettere anche dei buchi,
ma non puoi immaginare, ma delle robe allucinanti.
Io ho visto solo tre episodi, però sinceramente, cioè,
hai visto il meglio?
Sì,
ha visto sicuramente il meglio.
Dipende da quali ha visto. Perché magari li ha visti random.
A caso.
No, ho visto solo i primi tre, però sinceramente mi sembrava una roba di un derivativo pazzesco, cioè
ma
una
clamoroso,
roba che
clamoroso.
Cioè, ma e poi che secondo me il problema è che non ragiona neanche sul genere. Cioè, uno dice, se tu fai una roba derivativa che però ragioni sul genere, cioè per esempio se ne parlavamo a proposito di Logan Lucky, sai il film, quello di Soderbergh, e cioè Logan Lucky è il classico ice movie con tutti i cliché e le robe, però ragiona sul genere
e ci gioca molto, sì, molto,
esatto,
simpatico.
Lo decontestualizza, ci gioca sopra, eccetera. Qua si prende sul serio in un modo incredibile.
Però probabilmente poi questo è quello che è piaciuto a tutti, cioè che questo prendersi sul serio alla fine ha fatto sì che la gente ci cascasse. Vabbè, poi il successo è stato, io ne sento parlare ovunque come di un prodotto.
Io però ne sento parlare in maniera molto polarizzata, cioè,
sì, anche molto male o molto bene.
O è piaciuta tantissimo, oppure per esempio a me ha irritato per
ma ci arriveremo poi ai giudizi personali.
Per me, guarda, a parte parlando di questo discorso della polarizzazione, secondo me l'unica cosa che si può dire è che è sicuramente un fenomeno da non prendere sotto gamba, nel senso che quando una serie funziona così bene, al di là che uno dice vabbè ha toccato certe corde, ne ha toccate altre, va bene, ok, ma quando ha un successo del genere vuol dire che c'è qualcosa in quella ricetta lì che
E quello lo sviscereremo nel corso del dibattito.
Infatti, cioè, mi leggo proprio a questo, cioè, c'è addirittura chi ha promosso paragoni scomodi, anzi oserei dire quasi blasfemi, con mostri sacri del calibro di Breaking Bad, forse legati anche un po' al personaggio di Walter White, che alcuni ci hanno visto delle similitudini col professore.
Se, vabbè.
Ecco, voi al di là del giudizio che diciamo il parallelo è completamente impresentabile, è come paragonare pizza a una pizza napoletana,
cioè, vuol dire che non capisci niente di televisione,
non capisci un cazzo di televisione, diciamo le cose proprio come vanno dette. Però al di là di questo mi interessa l'analisi sulle serie europee. Questa è una serie spagnola, abbiamo detto, ecco, ne abbiamo viste tante in questi ultimi due anni di serie tedesche, spagnole, italiane, belghe. francesi. Ecco, voi pensate che l'oceano si sia davvero ristretto e che le produzioni televisive europee abbiano ormai colmato il gap con quella serie Strisce? E La Casa di Carta è tra queste, ma direi che la risposta alla seconda è abbastanza semplice.
Ma guarda, il gap non si è neanche lontanamente colmato, perché comunque in America anche la televisione in chiaro fa delle cose che qua la televisione si sogna. Devo dire che ultimamente il panorama televisivo, probabilmente sulla spinta, soprattutto io parlo soprattutto da noi, di fenomeni come Netflix, che hanno portato veramente al contatto diretto con cioè senza il doppiaggio, senza, cioè ha fatto sì che ha stimolato qualcosa. Cioè ultimamente ho visto e La Linea Verticale, ho visto Il Cacciatore, ho visto Il Miracolo, cioè abbiamo visto The Young Pope, cioè, è roba di altissimo livello.
E poi c'è Suburra,
esatto.
Suburra, ma anche Suburra, comunque, se tu consideri la normale produzione italiana, è comunque una roba di un livello che aspira ad essere qualcosa di più. Cioè, poi ci sono le robe che vengono male, e soprattutto c'è il mondo inglese era già a un altro livello rispetto a quello americano.
Ma pensate alla Germania, Dark, esatto. Babylon Berlin.
Volevo arrivare proprio lì.
Secondo me quello che fa la differenza e farà la differenza sono le coproduzioni, come è stato anche per HBO con The Young Pope. Oh. Cioè il fatto che i grandi network americani arrivino con i loro soldi a produrre anche serie straniere, ci infilino i loro attori, e alla fine diventerà tra 20 anni un mondo unico in cui ha tutto mescolato.
Ecco, no, mi
ma
ricollego
guarda Counterpart, quello... ad esempio, un'esperienza di maxi, sì, produzione, diciamo, integrata, che insomma ha tirato fuori una storia veramente di livello mostruoso.
Sì, in questo momento, appunto, capofila di questo avvicinamento, se così lo vogliamo chiamare, credo che sia proprio la Germania. Cioè, da lì abbiamo visto arrivare prodotti intanto intellettualmente onestissimi e frutto di grande ricerca proprio cerebrale, come Dark, per esempio. Abbiamo visto adesso
Babylon Berlin,
una spy story con i controcazzi. Adesso io sto guardando Four Blocks in questo momento e spero di aver modo di riparlarne.
Vabbè, Deutschland 83.
Anche. Certo. Ecco, lì davvero cominciamo a vedere un impegno molto forte verso una produzione di qualità. La Casa di Carta forse ci vorrebbe provare, ma ripeto, ci vedo troppa poca genuinità di progetto, davvero.
Beh, lì comunque devono aver lavorato bene anche le film commission locali, perché comunque in questo preciso momento, se ci fate caso, veramente sono una marea le produzioni che hanno, diciamo, come contesto ambientale di svolgimento dei fatti la Germania, nello specifico una pseudo Berlino, una pseudo Monaco, insomma comunque una città che ricorda quei contesti, e quindi queste sono attività anche di natura, diciamo, politico-relazionale.
No, considerate anche una cosa.
Beh, pensa cosa ha fatto la Puglia Film Commission in Italia, che ormai non c'è un film italiano che non si giri in Salento.
Sì, considerate anche una cosa, che la Germania ha una storia di serialità molto più vecchia e molto più lunga rispetto a quella italiana.
Ciao, Derrick.
Per cui Derrick, il commissario Rex.
Era austriaco il commissario Rex,
di Rossetti.
Comunque fai conto che quello che fa la differenza quando vai a fare le coproduzioni è il fatto che un paese abbia gli studios e abbia le infrastrutture, quindi non è tanto neanche una roba di film commission, ma spesso tipo in Italia, in Spagna, in alcune zone ci sono le strutture perché vengono dal vecchio cinema, certo, e per cui si può fare.
Comunque, vabbè, dai, torniamo a bomba, come si dice, sulla Casa di Carta. Diamo un po' di giudizi.
Siamo a due stasera.
Personalmente parto io, ritengo che la Casa di Carta sia un prodotto mediocre.
Perché poi non lo chiami mai La Casa de Papel?
Perché mi fa schifo La Casa di Carta, mi ricordo la carta igienica, mi piace.
Anche a me fa pensare a Banfi, La Casa de Papel.
Appunto, un prodotto mediocre, come diceva Dodi, furbetto e paraculo, e alla fine è anche sbagliato. Diciamo così, l'idea in sé non era neanche pessima, e il piano criminale, almeno all'inizio, era anche brillante. Però il voler trasformare appunto un prodotto di genere e di puro intrattenimento in uno strumento di riflessione sulle ingiustizie sociali ed economiche, in questo caso della Spagna, sulle rivendicazioni di genere, addirittura c'è un episodio che viene chiamato dal patriarcato al matriarcato, dove succede un po' di tutto, in cui lo stesso ideatore racconta che la Spagna sta vivendo da questo punto di vista un momento cruciale, male, ecco.
Ma vuoi, vuoi non metterci un po' di femminismo
infatti,
esatto, un po' di femminismo sulla bilancia, ecco, diciamo che l'esperimento secondo me non è riuscito ed è rimasto a un livello veramente superficiale. Poi che una banda di ladri, grazie della birra, sia perché è giusto che una banda di ladri sia presentata come strumento di denuncia contro la società cattiva che costringe a delinquere per vivere, il parallelo tra i ladri che stampano denaro e la Banca Centrale Europea che ha fatto la stessa cosa per salvare le banche, poteva anche essere,
a te è piaciuto, di la verità,
no, poteva essere anche una premessa interessante. Cioè io ho amato la follia, ad esempio Killing Point, che si basa su premesse simili, oh, anche se completamente diverse.
Ci si sta formando un governo su queste premesse,
esatto, in effetti, esatto. Mi sembra una serie TV, mi sembra la realtà.
Però poi alla fine, ecco, tutto questo ambaradan cade in tutte le trappole possibili e si tinge la peggiore retorica, pensate solo all'uso e l'abuso di Bella Ciao, della canzone partigiana, e si trasforma in una mediocre telenovela sfruttando le più improbabili triangolazioni amorose. Ecco, sono troppo duro io? Non credo, perché io ho sempre ragione. O il più grande piano della serie è stato proprio quello di fregare tutti spacciando per oro un pezzo di pirite senza valore?
Ma io, guarda, quoto ogni parola, ogni elemento di punteggiatura di quello che hai detto. Sono stra d'accordo con te. E
ti piace il suo essere duro, quindi?
Sì, assolutamente.
No, io vorrei rispolverare,
è un po' ambigua detta così.
Vorrei rispolverare un'espressione da me coniata, ovvero che questa è una serie da 5 stelle.
L'ho detta io un minuto fa, me l'ha rubata.
Ma me l'hai rubata, me l'avevo detta 3 episodi fa.
È una roba.
C'è il podcast, non ti preoccupare, gli faremo una foto.
È tutto documentato, infatti.
La cosa bella è bellissima che mi accusa di aver rubato una roba che mi aveva già rubato lui. È bellissima questa.
Comunque,
cosa.
Guarda, una cosa sola, cioè, come fa ad essere un capolavoro una serie in cui, in quanti sono loro, 15, si presentano tutti con le tute le tute rosse e le maschere di Dalì, ne hanno prese 65 per gli ostaggi, a nessuno viene in mente di vedere dove sono state comprate le maschere di Dalì e le tute rosse, a nessuno, cioè, ma ragazzi, adesso
vabbè, ma lì magari è abbastanza ovvio, magari hanno comprato ognuno in un negozio diverso,
ho capito, ma non è talmente ovvio che non viene nemmeno posto il dubbio, voglio dire, in un elemento di indagine mi sembra un po' la prima cosa da andare a cercare.
Magari se le sono autoprodotte.
Ma si vede che in Spagna c'hanno anche loro delle distrazioni in questo momento. Diciamo che forse, quando è uscita La Casa dei Papel, avevano qualche casino, diciamo, indipendentista da gestire. Quindi
non sarò troppo pignolo io. A me sembra veramente un buco di trama, ma una voragine, davvero.
Allora, bene.
No, sì, secondo me il problema è anche che qua, cioè, voglio dire, loro prendono un tema che può essere anche un tema interessante, che comunque rievoca quello di Breaking Bad, perché pensate, nella prima stagione facevano tutto il discorso sull'assistenza sanitaria, eccetera, ma senza assolutamente mai ragionarci sopra, soltanto prendendolo così per la sua forza retorica e senza assolutamente dirti niente, ma niente di più che quello che ha funzionale la spettacolarità.
Dunque, guardatevi The Killing Point, che è molto meglio. E
allora, ma poi tu pensa anche a come si sviluppano le triangolazioni amorose in rapporto all'arco temporale in cui si svolge la serie. È
sì,
una
storia d'amore per cui uno rischia la vita in due ore che conosce un rapitore. Ah, altro che la sindrome di Stoccolma.
Adesso chiamiamo Giovanni, gli diciamo che prendiamo anche la sua ora, così siamo tutti tranquilli.
Il mio voto è un 5 con 3 meno, che si può leggere come un 2.
4 e mezzo.
Bello. Ah, ok. Ah, bello, 5 bello. Meno. Ah, ok.
Guarda, io 4
non avevo mai sentita questa teoria
io
matematica.
Sulla base dei tre episodi migliori do un 5.
Ok. Quindi 5-3-5, che siamo un pochino quei prefissi da telefono americano. Adesso ascoltiamo gli Shame con Lampoon e poi torniamo qui in diretta.
Only when you cry, or only when you cry, or only when you cry, or only when you cry. really all that counts. If something's inside of us, we gotta get it out. But what about the words and everything is the talk? When they pod your love, the company will ruin all the fun. So let them settle back within your solitude. Don't say the truth, don't speak your mind. If it's considered rude, if it's considered rude, if it's considered rude, if it's considered rude, I may not know many words, no sharp enough to cut the cheeks. I may be cursed by company, but at least I get to speak. And my tongue will never get tired. And my tongue will never get tired. And my tongue will never get tired. And my tongue will never get tired.
E il sogno tuo diventa realtà, questo sempre, ogni settimana, almeno, o almeno ogni due settimane, quando non è bravissima e poverone, comunque, e ritorniamo qui in diretta.
Come zuppa e pan bagnato. Ormai.
Quando non è bravissima e poverone non è male. Torniamo qui in diretta a Serial Kale, Serial TV in radio, questa è Radio Città del Capo e come detto potete seguirci su Serial K on Radio, la nostra pagina ufficiale di Facebook. Allora inizia la bravissima della settimana, lascio ovviamente la parola a Dodi, mi è piaciuto l'ovviamente spontaneo, la parola a Dodi Germano che ci parla di una chicca, di una grandissima chicca, chiccona, bro, chiccona, chi è?
Carol Bouquet, ecco, sì, attenzione. Allora cerchiamo di moderare i termini stasera, esatto. Perché Carol Bouquet, oltre a possedere vigneti di passito a Pantelleria, parla fluentemente l'italiano e speriamo quindi che non vada a fare la spia col suo pantagruelico ex compagno Gérard Depardieu, al quale da queste frequenze più volte abbiamo fatto fischiare le orecchie.
E anche lui comunque parla italiano, eh?
Ah sì, giusto, è vero,
vabbè. Allora. Quindi, se non sono ancora arrivati siamo a posto.
Lui vigneti però gli aperti nel fegato.
Ecco, infatti, fra le numerose donne del protagonista di Mio padre che ciccione, ah scusate, era Mio padre che eroe, mi sono sbagliato, stasera celebriamo appunto Carol Bouquet, che al momento della fine della loro relazione immaginiamo abbia detto a Mister 14 bottiglie al giorno, ma non sono un alcolista,
chiuse virgolette,
esatto, gli avrà detto: secondo me certo che a lasciarmi hai proprio un gran fegato, e a dire il vero merita per davvero un posto al sole nella nostra veranda piuttosto che il buio della prigione di Lamont. 61 anni ad agosto, ancora portati con tutta l'eleganza e la naturalezza del fascino âgé, perché parole sue, per un attore l'espressione del viso è tutto, se la immobilizzi col lifting o il butulino la uccidi, e poi dagli occhi si vede benissimo quanti anni hai, non c'è inganno che regga, brava.
E di questo almeno, insomma, tanta stima Carol, infatti, devo dire. Infatti.
E di anni ne aveva appena 20 quando stregò il mondo e Luis Buñuel, lei esordiente, il maestro messicano al passo da Dio, nel film Quell'oscuro oggetto del desiderio, accanto a Fernando Rey e ad Angela Molina, e dove era flessuosa, sensuale, veramente una meraviglia per gli occhi. Per non rimanere prigioniera dell'effetto meteora, dopo aver accettato la chiamata di Bertrand Blier in Buffet Froid, titolo che aveva ovviamente tirato sul set anche Gérard Depardieu, dal 1981 cedette alle lusinghe del Lusco e del Brusco. Da un lato diventando la seconda attrice francese nella storia coi ranghi della Bond Girl per For Your Eyes Only, e dall'altro varcando più e più volte il confine italico, da prima nel Cappotto di Astrakhan, dove turbava Johnny Dorelli, che uno che pure doveva essere abituato al confronto con la super top, visto che stava con Gloria Guida.
Madonna.
Mamma mia.
In seguito tornò in Italia per il folle Bingo Bongo, in cui era un'antropologa che, novella Jane, subiva il fascino di Adriano Celentano in versione pitecantropo.
Praticamente ha avuto la stessa carriera di Alvaro Vitali, dalla commedia all'italiana, esatto. Fellini, lei l'ha avuta al contrario, da Buñuel a Bingo Bongo. Ah, ok.
Comunque quelli erano anni in cui il cinema era veramente la fabbrica dei sogni, perché ci permetteva di ammirare Lino Banfi a copiarsi con Edwidge Fenech, Renato Pozzetto con Ornella Muti e Abatantuono con la Sandrelli. Quindi tutto sommato fare per un'ora e mezza come faceva Celentano e limonare duro con Carol Bouquet poteva quasi sembrare verosimile. Poi, per non farsi mancare niente, Carol Bouquet fu scritturata anche da Carlo Vanzina nel primo dei suoi Delirio Thriller.
Ed è lì il suo Fellini.
Sì. E qui parliamo di Mister, dove interpreta l'omonima escort che si trova coinvolta in un intrigo internazionale. Solo che, appunto, al posto di Hitchcock e Cary Grant, qui abbiamo l'autore di Sotto il vestito niente e un declinante, Duilio del Prete.
Ma lo conosci solo tu sto film? Io non lo conosco.
Comunque, Sotto il vestito niente per me è diventato un grande classico.
Bello, Sotto il vestito niente.
René Simonsen.
René Simonsen, bravo Dodi, grandissima, grandissima.
Legame con l'Italia che non si spezza neppure dopo l'incursione americana in New York Stories nell'episodio di Francis Ford Coppola, perché nel 1991, con una pettinatura da inchiesta pure per quegli anni bui, arriva la chiamata di Francesco Nuti in Donne con le gonne, che forse fu l'inizio e la fine del fulgore del comico pratese, che a me aveva fatto ridere tantissimo.
Tanto. Madonna che silenzio stasera, secondo me è uno dei 10 film da portarsi su.
Caruso Pascoschi di Padre Polacco.
È stupendo. Sì. Invece Donne con le gonne è un film veramente retrogrado e anzi umiliante per il ruolo della donna.
Tremendo, sì.
Sì, a rivederlo oggi cade veramente la mascella. Però, come cantavano i Living Color, Time's Up, anche perché gli ultimi 20 anni della carriera di Carol Bouquet sono una sequela di film francesi di cui non so una mazza. Quindi, ora del voto, che è un 7,5, l'incarnazione della bellezza glacé, ma come ha fatto per 8 anni a star con Depardieu, questa, veramente.
Oh, si vede che anche Depardieu ce li ha le sue doti, da qualche parte si vede che si fa il vino buono nel suo fegato.
Sì. Welcome to Terra Nova.
E come se nulla fosse, lascio la parola ad un ospite questa sera che abbiamo
sindaco di Terra Nova.
Abbiamo portato in studio, e questo ospite è Dodi Germano.
Mi mancava un po' la cavalcata bravissima Terra Nova, anche perché rimaniamo in tema. Abbiamo accennato prima Carol Bouquet e adesso c'è l'amant. Avrete notato un po' tutti come Netflix negli ultimi tempi getti le sue reti nello stagno dell'home page, cercando di farci sorbettare serie realizzate fuori dagli scenari cui siamo maggiormente abituati, perché loro supportano troppo i prodotti locali,
soprattutto perché costano meno.
Sopportano non è detto.
Loro supportano, noi sopportiamo.
Vabbè, facciamo che abbiamo boccato, quindi mettiamoci a Marsh in cerca di serie decenti oltre il versante occidentale delle Alpi, dove però, tranne rari casi, solo a raggiungere il crinale si fa una fatica tipo Annibale con gli elefanti. A parte Le Bureau, amatissima dal nostro amico Michele Pompei, che salutiamo
insieme a Nino Web Radio, a cui abbiamo voluto
tanto,
veramente
tanto bene,
veramente sì. Molto bene, continuate a sostenerla e andarla a cercare sul web, perché non è finita.
E c'era anche la prima stagione di Le Revenant prima che sbracasse, e comunque il più delle volte ci si imbatte in Francia in puttanate senza appello, per cui quest'anno ci spostiamo dal Vieux-Port della lardosa Marseille con Depardieu che deborda fin nella tomba in cui Jean-Claude Izzo vorrebbe rivoltarsi, per entrare nel gabbio parigino in cui è reclusa ab immemorabile la serial killer Jeanne Debert, detta Lamont, che alcuni lustri prima aveva terrorizzato la Francia e che oggi è chiamata a dare consulenza ai flic, che sono i poliziotti in Francia, e precisamente al commissario Ferracci, che l'aveva incastrata all'epoca dei delitti e nel momento in cui si materializza una sua emula.
Comunque anche i francesi copycat, come gli americani, cioè ci chiamano i cognomi italiani, cioè,
ma perché? Io non lo capisco, ma ci saranno dei cognomi?
Ma chiamalo Tiganà.
Bello Tiganà.
Ma perché lo devi chiamare Ferracci? Ma perché? Ma poi c'è proprio un cognome che fa
secondo me ragazzi forse è corso.
Potrebbe essere corso.
Ma chi se ne frega? Ma chiama? Cioè, devi però forse usare un nome corso.
Ma per quale motivo?
Ma perché? Anche i corsi sono francesi.
Ma se anche fosse dell'Alta Savoia, ma chi se ne frega? Ma chiamalo Gaben.
Per lo stesso motivo perché una serie inglese ci devo mettere lo scozzese, nella serie italiana ci mettono il pugliese, il napoletano.
Sì, ma loro hanno il coraggio di chiamarsi ancora Smith, capito? Cioè, che cacchio vai a chiamare?
Comunque, Eugenia, hai detto i corsi sono francesi. Penso che questa sera.
Finita casa tua.
Mi hanno appena fatto esplodere la macchina.
Vabbè, tecnicamente sono francese.
Adesso ti arriva un orecchio di Attilio.
Anche i sardi tecnicamente sono italiani.
Comunque, l'amant, pur fra mille sospetti, accetta di collaborare con la polizia, ma ha una condizione: parlerà soltanto col figlio Damien, con cui aveva interrotto ogni contatto e che cioè è oppesissimo. Nel frattempo è diventato poliziotto.
Meno male che l'hanno chiamato Damien,
Ecco, se l'amante fosse un concorrente ai blocchi di partenza dei 100 metri, il giudice di gara sparerebbe direttamente a lei. Soprattutto perché la premessa della serie, vale a dire l'antica separazione fra madre assassina e figlio sbirro e l'estrazione della prima dalla sua cella di massima sicurezza, poggia su un colossale errore giuridico. Scusate, qua esce l'avvocato, ma non posso farne meno.
Esci.
L'amante si trova infatti in isolamento da 25 anni, mentre per il tipo di crimini commessi nell'ordinamento francese il massimo previsto è di 22.
perché, si può arrivare anche a 30,
però,
però nel caso in cui la vittima sia un magistrato, un poliziotto o un minore di 15 anni.
Grazie.
Sempre l'avvocato.
Grazie.
Io da ignorante posso dire, non è che magari ha preso un aggravante?
No. No, perché era quella, è quella l'aggravante.
Ma magari ha preso più ergastoli.
A parte l'essere stata con
me, come in America che pigli 12 ergastoli, capito?
Cioè, a parte l'essere stata con dei Pardier,
forse qua,
eccola.
Ma non è che magari ha infilato una forchetta in gola a una compagna di cella?
No, non l'ha fatto.
Niente.
Oh, dire che la serie non sarebbe neanche malaccio a livello registico interpretativo, soprattutto grazie al carismatico equilibrio di Carol Bouquet. Ma la scrittura è uno sciapo susseguirsi di maccosa e colpi di scena riusciti come il varo della nave della contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare, il tutto con un approfondimento dell'aspetto psicologico dell'assassino seriale che, al di là dell'ormai snervante spremitura del tema, si avvicina più alle ultime stagioni di Dexter che non alle più recenti evoluzioni alla Mindhunter, poi soprattutto con una trattazione delle figure femminili che sembra più ammiccante e alla page che non convinta e genuina. Quindi voto 5, parafrasando il fratello di Donato in eccezionale veramente, e basta con questi serial killer, ci avete rotto la minchia.
Ma vabbè, io pensavo peggio, però 5 solo.
Sì, no, Dodi questa sera l'ho visto, ma perché a lui piace Carol Bouquet, perché sì. Tutto sommato si è cagato addosso dopo che De Pardieu gli ha mandato queste due lettere che tra l'altro sudavano, erano piene di macchie di
ma
salame,
non posso saltare la transaminasi.
Esatto. Allora ci ascoltiamo gli Yuppie Flu con Together e poi torniamo qui in diretta.
Break through those pale blue eyes, through the curves above your face, into the light, over hills and lakes, into the sky. Let your spirit awake through the sunshine and the sparrows. Goes on.
Non ho ancora deciso quando dirvi di smettere di fare questa cosa, ma comunque
intanto oggi non l'hai ancora fatto, quindi
non l'ho ancora fatto. Tra l'altro mi prendo le mie soddisfazioni perché, come sapete, sono 27 puntate che mi rompono i coglioni con queste sigle, poi sono qui che se le registrano a casa, fanno dei piccoli podcast che poi pubblicano anche su Facebook. Allora, iniziamo le caramelle di questa sera, iniziamo le caramelle dello sconosciuto, ovvero la rubrica di Serial K, in cui vi diamo diamo i nostri consigli, le serie finalmente dopo tante vaccate da poter vedere con calma sul vostro divano. E lascio la parola a Eugenia che ci parla di una delle sue serie preferite. Ho letto la tua recensione, non, niente, senza controllo. Che serie è?
The Good Fight. Allora, cioè, sì, veramente.
Ti sparo questo scassotto fortissimo.
Ma mi distrae, comunque va bene. Cosa si può dire di The Good Fight senza essere ancora arrivati al finale? Perché non ci siamo ancora al finale della seconda stagione, ricorderei. Solo che è la più bella serie del 2018 so
Ale,
far.
Boom. Boom, partiamo. Cos'è la quinta? Già del 2018.
No, ma che no.
È un po' come una delle cinque del Solazzi, eh?
O di Tommy, che ha detto, no, questa diciamo è la più bella canzone degli anni,
diciamo,
80 che, volte di fila.
Diciamo che se la gioca con Atlanta. Però va bene. Comunque lo diciamo subito, così ci capiamo bene.
Dai.
C'è The Good Fight e poi un gradino sotto c'è tutto il resto quest'anno. Vi sembrerà un parere un po' molto emotivo, però vediamo se alla fine della recensione vi avrò convinti tutti. Per prima cosa sgomberiamo il campo da qualsiasi dubbio. The Good Fight è uno spin-off di The Good Wife, una delle migliori serie della TV generalista fatta da CBS negli ultimi anni, ma va su un servizio di streaming, quindi significa che è un'altra serie. Ovvero, non c'è bisogno di aver visto la precedente, però ci sono anche un sacco di personaggi ricorrenti che una volta visti vorrete rivedere, per cui probabilmente finirete per vederla lo stesso. Seconda cosa, dimenticatevi quelle restrizioni, censure e autocensure che vedevate in The Good Wife, perché in The Good Fight si dice tutto, lo si dice forte e lo si dice così chiaro che ogni episodio viene da chiedersi come sia possibile che non l'abbiano ancora chiusa. Scritta dagli stessi favolosi autori di The Good Wife, Iconio G. King, The Good Fight prende un personaggio semisecondario della serie originale, l'avvocatessa Diane Lockhart, uno dei personaggi più belli della storia della televisione, senza se, senza ma, e la catapulta in un mondo post elezioni di Trump, e quindi post verità, post correttezza. E infatti la serie inizia sia con le elezioni di Trump, sia con il migliore amico di Diane che lo ruba tutti i soldi della pensione, con una truffa finanziaria. Un mondo completamente implausibile e assurdo per una ricca avvocatessa liberal come lei. E infatti quello che succede è che Diane e tutto il suo mondo intorno a lei finisce per impazzire gradualmente, passo dopo passo, seguendo uno dopo l'altro dei casi legali che tra l'altro sono perfettamente argomentati e gestiti. Lo studio di Diane finisce sempre più in profondità del gorgo di quella che lo show chiama la Trump Derangement Syndrome, ovvero l'impossibilità dei liberal di accettare la realtà di lui come presidente, che finisce per trasformarli in una sorta di crecetti impazziti che un giorno si mettono le mani nei capelli, un altro giorno cercano l'impeachment e il giorno dopo invece cercano di razionalizzare. Diana ha le visioni e a un certo punto inizia a farsi di LSD. I suoi colleghi finiscono vittima di un assassino che prende di mira gli avvocati. Ci sono degli attentati con l'antrace e delle corse al congresso dell'ultimo minuto. Insomma, tutto precipita verso l'assurdo. Però non immaginatevi una roba da soap alla Shonda. Qua si fa sul serio e The Good Fight riesce a gestire la sovrabbondanza e la velocità con cui gli eventi si susseguono in un modo che è super fluido e non sovraccarica mai lo spettatore di informazioni e non le tiene mai neanche sulla superficie. Grazie alla capacità dei King di comprendere che l'importanza di un tema non è mai superiore al plot all'interno del quale lo inserisci, e la fluidità e l'abile gestione della trama non vanno mai sacrificate al messaggio che vuoi trasmettere, riusciamo quindi al contempo a vivere la stessa confusione dei protagonisti, però a godere anche del privilegio di un puro intrattenimento. Una scrittura che è perfetta, innanzitutto, che riesce a coniugare delle interazioni da scribble comedy con racconto verosimile di una campagna elettorale contemporanea e l'attualità del dibattito sull'impeachment con la satira aperta, pur se benevole e assolutamente condivisibile nelle sue origini, della crisi esistenziale liberale americana. Vogliamo solo ricordare in che episodio era il cartoon, quello
il
sull'impeachment?
Credo che sia l'ottavo.
Cioè, a un certo punto c'è una roba che è...
O l'ottavo,
com'è?
O nono. Clamoroso, non me l'aspettavo proprio.
The Good Fight è uno show che mescola l'anima da legal drama con lo spirito della commedia brillante, però poi butta entrambi allo sbaraglio, a volte nell'assurdo e a volte nel ridicolo, ma anche un altro pregio enorme: è la cosa più attuale che vedrete quest'anno in TV. Ogni settimana, come se avesse la palla di cristallo, questo show riesce a far proprio l'argomento del giorno in materia di politica interna, non soltanto usandolo come scamotage per creare una propria storyline verticale, ma anche riuscendo a inserirlo con un'eleganza assurda nella trama orizzontale, sempre approfondendo la questione da un punto di vista originale, coerente con lo spirito della serie e mai banalizzante. The Good Fight va ben oltre la semplice rappresentazione di una fantasia di sinistra utile a far identificare e rassicurare un pubblico di parte, e non è neanche soltanto, una satira raffinata dell'isteria liberal che si scatena contro il perfetto bersaglio della presidenza Trump. È un perfetto equilibrio tra queste parti, capace di non prendere nettamente posizione, pur interpretando con efficacia il contemporaneo, ed è una perfetta fusione di intrattenimento e contenuto. È scrittura televisiva ai livelli più alti, che si concretizza in uno show che è capace di osare nella lettura del qui e ora con coraggio, talento e professionalità, ma allo stesso tempo riuscendo ad essere divertente e avvincente come nessun'altra serie che vengono in questo momento.
Beh. Sì, sono abbastanza d'accordo per una volta con i giudizi estremi di Eugenio, nel senso che la serie, posso fare un inciso, certo, di un minuto,
meno,
nel senso che la serie è veramente molto molto interessante, perché immaginatevi una specie di la leggerezza di Suits nei suoi momenti in cui funziona di più nelle interazioni tra i vari personaggi, però con una lettura contemporanea che può essere di un Atlanta. Quindi, e Atlanta, anche se ha dei momenti molto buffi, non è così divertente, non è così frizzante, no, non è così comprensibile. No.
Cioè, lo è, ma è terrificante.
Lo è terrificante. E soprattutto non è così comprensibile per il grande pubblico. Cioè, Atlanta è una serie che magari molta gente gliela fai vedere e dice che cazzo è sta roba qua. Questa invece è una roba che può piacere a tutti, e a seconda del livello di attenzione che ci vuoi mettere, che lo spettatore è in grado di riuscire a accogliere anche dallo show, può portare a tanti livelli di lettura. Quindi devo dire che è una trasmissione sicuramente molto intelligente e molto consigliabile.
A un certo punto ti spiegano come funziona il meccanismo che ha usato la Russia per diffondere le fake news, in quanto 30 secondi
minuto, sì, in un minuto,
una roba incredibile, calandolo, e tu lo capisci,
calandolo nel contesto narrativo. Se,
calandolo nel contesto narrativo, esatto.
Allora, voto finale, quindi mi sembra che sia compatibile con quanto ha appena detto Bebe, perché...
esatto, cioè li ho convinti. Esatto. In ogni caso per me è un bel 9.
Bene, bene. Allora, grazie mille Eugenia. Quindi è una serie assolutamente da consigliare.
Ma Dodi, tu l'hai finita?
Non l'ho ancora iniziata.
Penso,
no,
pensa,
vabbè,
che uomo fortunato. Pensa che uomo fortunato.
Infatti.
Allora, ma la femmina finisce qui. Finisce qui, quindi il 27esimo episodio di Serial K. Vi diamo appuntamento al 28esimo. Questa volta sono riuscito a infilare tutti i due numeri.
Ma siamo sicuri?
Nella maniera corretta, ne sono sicuro, ho verificato. Il 21 maggio qui alle 8 su Radio Città del Capo. Faremo una puntata sulla determinazione nel 91esimo anniversario del volo transatlantico di Peter Lindbergh.
Posso dire una cosa al volo?
Molto
messaggio,
velocemente.
Messaggio uso privato del mezzo
molto
pubblico.
Rapidamente.
E per chi fosse interessato, io parlerò di questa cosa anche venerdì mattina, sempre qui a Radio Città del Capo. Però sabato nel pomeriggio alla Libreria delle Donne presenteremo il libro, quello tratto dall'hashtag quella volta, che è la raccolta delle testimonianze sulle molestie. Per chi volesse venire, c'è un evento Facebook, informatevi, venite.
Va bene, lo pubblicheremo ovviamente sulla nostra pagina Facebook di Serial K, Serial Capo Radio. Allora, dicevo, 21 maggio, ore 20, Radio Città del Capo, serie sulle determinazioni, abbiamo deciso di chiamarla La Quadratura della Palla, quindi buonanotte a tutti, ci vediamo, grazie a Eugenia Fattore, grazie a Bebe Solazzi.
Grazie a Tommaso Gavioli.
E grazie ovviamente a Dolly Germano, Giulio Muratori, buonanotte a tutti, ci ascoltiamo Adriano Celentano con...
Prince and Colin Ensign and Chuso.
Ciao!
Prison calling ain't the night you so.
You the cold maze say one prison calling ain't the night you so. Alright!
When I stay in the shoes and I will hold me the same, then I hold it, maybe get the color boss dying. My bikini cold, baby, just stay at the show. When I stay in the shoes, and I will hold me the scene, then I hold it, maybe get the color boss dying. When it's the same, man, it's gonna call me steam. You never charm another judge, you got babies in shame. You're the coming up, choose not right, but not sure, hope, this getting on the cover, no time.